Mainstream Studios.
Il toccare il fondo, in realtà, il momento di crisi è fondamentale per fare dei cambiamenti. È fondamentale per riuscire, in effetti, a capire ciò che non andava prima e poter avere poi un futuro diverso davanti.
Quante volte ci è capitato di aver bisogno di un break, di tempo per noi stessi, noi stesse, di comprendere meglio le situazioni che ci circondano, le emozioni. Mettetevi comodi con noi, prendete il vostro tempo. Il tempo di un caffè per conoscere meglio noi stessi e il rapporto con gli altri. Io sono Michaela Jay, questo è Noi, Take Your Time.
Ben ritrovati ad una nuova puntata con la dottoressa Gaia Payar, psicologa e psicoterapeuta, quindi benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutti.
Benvenuta ancora una volta, io sono Michaela Jay e oggi parleremo di una tematica che purtroppo, insomma, nel ciclo della vita può toccare le persone, ovvero ho usato il termine toccare perché è toccare il fondo. Quindi, dottoressa, cosa si intende con toccare il fondo e come risalire dopo averlo toccato questo fondo?
Allora, si dice, Michela, che in Giappone, dopo, quando un vaso si rompe, per ripararlo, la riparazione viene fatta con l'oro, proprio per mettere in evidenza questi segni di frattura. E questo è un po' quello che mi piacerebbe, insomma, poter condividere oggi, cioè il toccare il fondo, in realtà, il momento di crisi è fondamentale per fare dei cambiamenti. È fondamentale per riuscire in effetti a capire ciò che non andava prima e poter avere poi un futuro diverso davanti.
Quindi sono preziosi, diciamolo, i momenti di crisi, anche se non vorremmo viverli, diciamo.
Esatto, proprio così.
Però sono almeno preziosi. Una nota positiva mettiamola. Ecco.
Esatto, esatto. Ma te ne metto anche un'altra di nota positiva. Nel momento in cui ci rendiamo conto di aver toccato il fondo, abbiamo già iniziato la risalita. Un po' perché in effetti riusciamo a capire che quella situazione, insomma, non andava bene e quindi dal fondo poi solo risalire. E quindi cominciamo la nostra risalita. Non è facile.
Eh no, infatti ci sono delle strategie, dottoressa?
Assolutamente sì. Allora, intanto consapevolezza. Capire quello che è successo, classica situazione di crisi su tutti i fronti, la mia vita non ha più senso, quindi in effetti non so più come muovermi. Di solito questo va di pari passo anche con una routine giornaliera di un certo tipo. E quindi comincio da piccolissime cose. Comincio proprio dal fatto di non invertire più il giorno con la notte, faccio un esempio terra-terra, ma comincio ad avere delle regolarità, dei ritmi. Comincio a crearmi delle piccole abitudini. Tu sai come si crea un'abitudine?
Sono qua per questo, per saperlo.
Allora, un'abitudine si crea facendo piccoli passi alla volta, nel senso che dunque il nostro cervello e la nostra forza di volontà non sempre remano nella stessa direzione. Quindi a tutti è capitato di dire oggi, da domani vado a correre tutte le mattine alle 6.
Certo, come quando si dice dal lunedì mi metto a dieta, il famoso lunedì in cui ci si esatto. Dovrebbe mettere a dieta, ok?
Esatto, proprio così. E quindi iniziamo il primo giorno, ore 6, cervello e forza di volontà, cervello batte, forza di volontà batte cervello, quindi okay. Mi alzo, vado a correre. Giorno 2, forza di volontà fa più fatica, ma batte ancora cervello.
È perfetto, dai, poi?
Giorno 3, cervello dice, ma abbiamo sempre fatto in un altro modo e funzionava benissimo, perché dobbiamo cambiare? Cervello batte forza di volontà e sto a letto.
Hai capito.
E quindi l'abitudine non la creo. L'abitudine si crea, noi vorremmo avere tutto subito, lo so che è bello, però in realtà l'abitudine si crea in maniera un po' più noiosa.
Quindi quel famoso un passo alla volta.
Esatto, proprio quello. E quindi, per farti un altro esempio, se voglio togliere lo zucchero dal caffè, non lo faccio di botto, dove il caffè poi è amaro e quindi terzo giorno torno al caffè di prima, ma lo devo fare piano piano piano, tolgo pochi granelli per volta, mi abituo al nuovo sapore, ne tolgo ancora un po', vado avanti, mi abituo, tolgo, mi abituo, dopo 6 mesi sono abituata a berlo amaro, non torno più indietro.
Ok, quindi è una cosa graduale.
Esatto, e se è graduale è duratura.
Ah, interessante, bello il focus su questa ultima frase.
Quindi piccole cose, insomma, la mia casa rispecchia il momento che sto vivendo, rispecchia questa crisi che ho, questo aver toccato il fondo, ok, non mi metto a metterla in ordine tutta insieme perché è un lavoro troppo grande, emotivamente non riesco a farlo, comincio con una piccola cosa, metto a posto la scrivania, poi lì può succedere che vado avanti o anche che mi fermo. In questo senso c'è un libro che si chiama Fatti il letto.
Ah sì, ne ho sentito parlare, cioè rifare il letto la mattina, esatto. No, ti dà poi motivazione, cioè perché hai raggiunto quell'obiettivo.
Esatto, esatto. Cioè cominci facendo una cosa e quindi la giornata inizia meglio. Ma la cosa curiosa è che questo libro l'ha scritto un tizio che è un Navy Seals. Cioè, no, proprio insomma uno che... Quindi uno che ha fatto un addestramento tostissimo per fare quella cosa là. Per lui è fondamentale questa cosa, la spiega poi nel libro, insomma. Sembra un concetto banale, ma non lo è per niente. Perché no, no. Sono le piccolissime cose, le piccole abitudini che poi ci fanno risalire.
Quindi raggiungere anche solo piccoli obiettivi che ci diamo nel corso della giornata, piuttosto che magari nel corso di una settimana, un mese, Esatto. La tempistica è troppo lunga oppure va bene? Sì.
No, va bene.
Basta piccole raggiungere cose. Quell'obiettivo.
Esatto, piccole cose. Comincio dal piccolo. Comincio a ricrearmi una routine e quindi pian pianino comincio a sistemare tutte le cose. Poi c'è un'altra cosa che è fondamentale. Capire perché sono finito nel fondo. Cioè, alle volte ci è utile fare anche un po' capire qual è la nostra percentuale di responsabilità. Ed è importante perché? Perché se io capisco qual è, allora posso anche modificarla. Se io do la colpa solo agli altri, non cambio io. Non mi è utile, non mi serve. Invece se io capisco che effettivamente qualcosina potevo farlo diversamente, allora questo mi serve. Mi serve e faccio un cambiamento.
Ho capito. Dottoressa, per l'appunto, durante il ciclo della vita può accadere che in diverse fasi dell'età che ci ritroviamo a vivere, possiamo vivere dei momenti di crisi. La famosa crisi del quarto di secolo.
Sì.
Che tu dici, ma un ragazzo cioè può capitare intorno ai 25 anni, giusto?
Giusto.
In realtà sono diverse le fasi che si possono incontrare di crisi durante la vita, però c'è anche magari chi non conosce questa fase.
Sì.
Ok, perché dici, beh, ma 25 anni ormai, no? Ormai no. Cioè, hai ancora tutto da scrivere, se vuoi.
Guarda, ti dirò che è tutto da scrivere anche all'ultimo giorno.
Ma certo, 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 certo.
Siamo abituati a pensare che la crisi sia quella adolescenziale, no?
Sì,
quella
per tutti è quella.
Scontato.
Quindi magari quando ti trovi a viverla, attorno ai 25 anni, ai 30, ai 40, e tu dici, ma come, l'adolescenza l'ho già passata da un po' come crisi, perché mi trovo a vivere questo?
Sì, è la classica crisi di chi arriva a un esame dalla laurea e si blocca. Non riesce più a farlo, non vuole più farlo. Io ho avuto più persone che sono arrivate insomma in questa situazione. Me ne ricordo in particolar modo una e aveva questo famoso ultimo esame, la tesi, ma non ne voleva sapere. Crisi, blocco totale e poi insomma quello che emerge è che in effetti le scelte fatte fin là non erano sue, genuine, erano state fatte un po' per accontentare gli altri. E quindi alla fine sì, aveva scelto lei di fare quell'università,
certo,
però non era una scelta del tutto genuina. E quindi si sentiva un po' in balia degli altri e non di se stessa. E
quindi c'è magari la paura di deludere oppure altri meccanismi che magari sono subentrati alla
sì,
fine, che può essere a un esame, può essere all'inizio, può essere a metà.
Sì.
E quindi insomma qual è il consiglio in questo caso che si sente di dare?
Allora sicuramente accogliere la crisi, accogliere quel momento di stop come un momento in realtà importante, come un amico in qualche modo che dice qualcosa non va, e iniziare a guardarsi dentro, essere anche onesti con se stessi, che non è per niente facile, e iniziare in effetti a capire quali sono le cose che per noi sono importanti.
E comunque che sono cose che possono succedere.
Assolutamente sì, e soprattutto che si possono risolvere.
Che si possono risolvere, bravissima.
Sai Michela, siamo tutti vasi rotti, per tornare all'esempio del Giappone, no? E l'importante è come poi metti insieme i pezzi, è quello che fa la differenza.
E ognuno ha i suoi tempi anche, per cui bisognerebbe anche pensare a quello poi alla fine, no?
Assolutamente sì.
Grazie insomma per tutte le informazioni che anche in questa puntata ci sono state fornite, quindi io direi che l'appuntamento sempre con la dottoressa Gaia Payar è alla prossima puntata.
Grazie.
Noi, Take Your Time, è un prodotto Strimmo Studios. Un podcast scritto dalla dottoressa Gaia Payar e Michela Jay. Il montaggio e sound design sono di Enrico Sisma. Lo trovi ovunque su Strimmo e Spotify.